Buongiorno, buongiorno da Claudia Demirkan. Oggi alla consulenza ci prendiamo cura della nostra tiroide, una ghiandola che produce e libera ormoni, situata nella parte anteriore del collo, svolge funzioni fondamentali per la nostra salute. Quali sono e cosa causano i disturbi e le patologie della tiroide e quali i rimedi, le cure? Oggi risponde il dottor Pierpaolo Trimboli, capo servizio e direttore medico di endocrinologia e diabetologia all'ente ospedaliero cantonale, professore titolare alla facoltà di scienze biomediche e responsabile del modulo di endocrinologia all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi. Allora, prima di addentrarci nelle funzioni, nelle patologie, nelle cure che riguardano la tiroide, partiamo, me lo consenta, con una nota romantica, se così si può dire. Questa ghiandola ce la portiamo alla gola come fosse un papillon e in effetti ha la forma di una farfalla.
Sì, la tiroide è una piccola ghiandola che si trova alla base del collo, superficiale, sottocute, posta anteriormente alla trachea ed è costituita da due parti, lobo destro e lobo sinistro, che costituiscono questa forma che fa sì che in genere si dica abbia la forma della farfalla.
E allora tra poco scopriamo tutto sulla tiroide, le vostre domande via WhatsApp allo 076 321 11 13 o al telefono 0848 03 0808. Tra poco. Prendiamoci cura della nostra tiroide è il titolo di una conferenza pubblica prevista il 13 giugno, di cui in seguito vi daremo i dettagli. Ed è anche il tema della consulenza di oggi con il dottor Pierpaolo Trimboli, caposervizio e direttore medico di endocrinologia e diabetologia all'EOC, professore alla facoltà di scienze biomediche dell'USI. Dottore, lo abbiamo detto brevemente in apertura, ma spieghiamo meglio cos'è la tiroide e a che cosa serve.
Sì, dicevo prima, la tiroide è un organo che si trova nel collo, è un organo che fa parte del sistema endocrino, è costituito da due lobi, lobo destro e lobo sinistro, è appoggiata davanti alla trachea e la sua funzione è quella di produrre due ormoni che si chiamano T3 e T4. Questi due ormoni sono indispensabili per tutte le nostre cellule, tutti i nostri tessuti per svolgere le proprie azioni. Quindi un corretto funzionamento della tiroide è indispensabile per poter essere in perfetta salute.
Quindi, mi corregga se sbaglio, la tiroide secerne gli ormoni che controllano anche la velocità con cui si svolgono i processi chimici dell'organismo, ormoni che influenzano il cosiddetto metabolismo. E allora possiamo dire che se la tiroide non funziona come dovrebbe, il metabolismo in qualche modo sballa, detto così in maniera proprio da profani. Ma poi cos'è il metabolismo, dottore?
Sì, quando spesso si associa la disfunzione tiroidea alla parola metabolismo, infatti. Questo molto spesso però diventa anche fuorviante. Di fatto gli ormoni della tiroide vengono utilizzati da tutti i nostri organi. Quindi ogni organo ha bisogno di ricevere la giusta quantità di ormone tiroideo, e tra i due ormoni c'è anche una differenza tra il T3 e il T4, ma è indispensabile che tutti i tessuti ricevano la giusta quantità. In assenza di una quantità adeguata di produzione, adeguata a coprire il fabbisogno di tutto l'organismo, l'organismo mette in atto una serie di sistemi di salvataggio, in certo modo, cioè chiede 100 ormoni, ne riceve 90, andrà a risparmiare sulla cute, le unghie, i capelli, cioè laddove può farlo. Se ne riceve ancora di meno, andrà a risparmiare su organi dell'apparato digerente e quindi un rallentato metabolismo da un punto di vista proprio della motilità intestinale, dell'assorbimento intestinale. Se ne riceve ancora meno, andrà a risparmiare sull'apparato muscolo-scheletrico, quindi stanchezza, fatica, astenia importante. Tutto questo per cercare di assicurare agli organi nobili, cioè il cervello, gli occhi, i reni, il cuore, la quantità adeguata finché riuscirà a farlo.
Ha citato prima i due ormoni. Quando appunto il medico controlla i valori della tiroide attraverso un prelievo del sangue, perché è lì che si vede, ci dice qualcosa su questi ormoni che lei diceva, T3 e T4, ma anche sul TSH. Queste sigle a cosa corrispondono?
Sì, T3 e T4 sono gli ormoni prodotti dalla tiroide. In grande parte in realtà è prodotta la T4 e in piccola parte la T3. e la T3 è il vero ormone funzionante al target. È quello che andrà a funzionare poi a livello recettoriale nelle cellule del nostro organismo. Tutto questo è come se fosse in un qualche modo un governo cantonale, cioè la tiroide produce quello che l'organismo chiede, ma la sua autonomia si ferma fino a un certo punto, perché poi c'è il ruolo dell'ipofisi, che è una piccola ghiandola, molto piccola, si trova all'interno del cranio, che produce vari ormoni che regolano la funzione di organi come la tiroide e gli organi endocrini. Nel caso della tiroide produce il TSH, che è appunto ormone stimolante la tiroide. L'ipofisi ha una visione più generale, quindi vedrà a livello circolatorio quello che la tiroide produce, ma anche quello che l'organismo chiede. In questo modo, attraverso la sua produzione più o meno elevata di TSH, andrà a stimolare la tiroide per cercare di ottimizzare la produzione della tiroide in base alle richieste che fa l'organismo.
Dottor Trimboli, quando i valori TSH, T3, T4 sono fuori norma, è probabile quindi che ci sia un disturbo. Ma passiamone qualcuno in rassegna. Quelli più conosciuti credo siano, o almeno quelli di cui si sente spesso parlare, ipertiroidismo e ipotiroidismo. La tiroide quindi funziona troppo o troppo poco. Ci dica qualcosa di più.
Ipotiroidismo si intende una situazione in cui la tiroide produce meno di quello che l'organismo chiede. Quindi questo significherà che l'organismo è messo in una condizione di risparmio, in certo modo, cioè dovrà andare a risparmiare alcune funzioni e alcune azioni per poter assicurare, come dicevo poc'anzi, la giusta quantità agli organi nobili. Ipertiroidismo è la condizione opposta, cioè la tiroide produce molto di più di quello che l'organismo chiede, e questo può succedere in due circostanze, cioè una stimolazione da parte di anticorpi circolanti che entrano nella tiroide e la stimolano a lavorare in eccesso. La tiroide è vittima di questo stimolo, produrrà una quantità eccessiva di ormone che l'organismo non richiede, i tessuti periferici saranno quindi vittima di una quantità di ormone che non hanno richiesto, e quindi comparirà il sintomo. Mentre nell'ipotiroidismo c'è un abbassamento delle funzioni vitali, nell'ipertiroidismo invece queste vengono esaltate.
Ma è vero che anche qua spesso si dice, fra donne soprattutto, perché poi lo vedremo, comunque le disfunzioni della tiroide colpiscono maggiormente le donne, è vero che l'ipotiroidismo influisce sul peso, quindi si ingrassa, fa ingrassare, e l'ipertiroidismo fa il contrario?
Allora, partiamo da quest'ultimo. L'ipertiroidismo è una condizione appunto di aumentata produzione ormonale rispetto alla richiesta. Questo comporterà in una parte dei pazienti affetti da ipertiroidismo un calo di peso. Non mi riferisco però all'essere magri.
Okay.
Mi riferisco alla condizione in cui ho perso 10 kg in un mese e mezzo. Quindi è una condizione ponderale patologico, sì. L'ipotiroidismo difficilmente, molto difficilmente, determinerà invece un aumento di peso.
Ecco, quindi è un falso mito, perché
assolutamente un falso
forse
mito.
A noi cicciottelle piace dire che è così, ma non è non c'entra l'ipotiroidismo.
Bisogna sfatare questo falso mito. È molto spesso il contrario. Come dicevo prima, okay, la tiroide produce quello che l'organismo richiede, e se il mio corpo aumenta di peso di 20 kg in poco tempo, la tiroide farà fatica magari ad assecondare questa richiesta, e facendo le analisi in quella situazione lì troverò nel sangue una situazione che sembra un ipotiroidismo. In realtà è una situazione in cui la tiroide è vittima del peso più che artefice.
Giovanna, dottore, ha una domanda per lei. Dice: a seguito del morbo di Basedow, spero di averlo detto correttamente, sì, tra parentesi 10 volte valori normali T4, ho fatto una terapia con radioiodio assunto per via orale in ospedale nel 2018. Prendo la terapia sostitutiva da 5 anni. Ora ho disturbi di deglutizione e un fastidio in gola. Potrebbe essere che siano stati causati dalla terapia con radioiodio. Quali altre conseguenze potrebbe avere questa terapia?
Sì, l'ascoltatrice si riferisce a una condizione in cui il morbo di Basedow, il sistema immunitario produce anticorpi antitiroide che sono stimolanti la tiroide, quindi in qualche modo la tiroide è vittima di questo stimolo, produce una quantità enorme, eccessiva di ormone tiroideo, e bisogna risolverlo. È una malattia che in genere dura mediamente, si dice, un anno e mezzo, ma a volte anche molto di più, e c'è bisogno di dare un trattamento definitivo in questi casi, tra cui il radioiodio. Il radioiodio sfrutta il fatto che le cellule della tiroide abbiano una grande avidità allo iodio, e nell'ipertiroidismo questa avidità è ancora più evidente. Gli viene somministrato iodio ma radioattivo, le cellule capteranno lo iodio radioattivo per andare poi a diventare necrotiche e quindi cancellare questa forma di ipertiroidismo. Questo determina però al contrario un ipotiroidismo, perché le cellule da che lavoravano tanto sono state cancellate dal radioiodio, ma non hanno più riserva ormonale. Quindi si diventa ipotiroidei e si è costretti ad assumere terapia sostitutiva, come nel caso della signora. Che poi questo possa determinare il trattamento di per sé un disturbo locale, direi di escluderlo. Piuttosto può capitare che la ghiandola non si riduca di dimensioni con il radioiodio, ma si risolva solo il problema funzionale, ma non quello volumetrico, e questo potrebbe in qualche modo determinare il sintomo della paziente.
Dottor Trimboli, ma c'è un modo per accorgersi di avere un disturbo legato alla tiroide? Ci sono dei sintomi evidenti, al di là dell'analisi del sangue, uno come può capire che c'è un problema?
Ma ci riferiamo essenzialmente a due temi. Uno è quello funzionale, per esempio come ci si accorge di essere ipo o ipertiroidei. Nel primo caso il sintomo è una stanchezza, ma è una stanchezza patologica, non è quello che in genere si dice, è un periodo che sono un po' più stanco. No, no, è proprio una stanchezza patologica che ti porta a recarti dal medico per chiedere di cominciare a fare qualche indagine. Al contrario, nell'ipertiroidismo il sintomo più eclatante sono le tachicardia, palpitazioni, agitazione, nervosismo, insonnia, e ripeto, non sempre accompagnate dal calo ponderale. Poi ci sono disturbi gastrointestinali di vario genere. La terza e ultima segnalazione da fare, su una sorta di automonitoraggio che tutti possiamo fare, se c'è un disturbo nell'ingoiare e respirare. Perché la tiroide, con la sua posizione, può determinare, in caso di aumento volumetrico, un disturbo nel respirare o ingoiare, schiacciando la trachea, spostando l'esofago.
Dottore, abbiamo detto ipo e ipertiroidismo e poi c'è anche la tiroide di Hashimoto, anche di questa si sente spesso parlare, o tiroide autoimmune, cioè gli anticorpi nell'organismo attaccano le cellule della tiroide.
Esatto, è la prima causa in assoluto di ipotiroidismo. È una malattia in cui l'organismo riconosce la tiroide come se fosse un corpo estraneo, produce delle cellule contro la tiroide. La tiroide espone quindi nel sangue determinati enzimi che l'organismo in genere non vede, e il sistema immunitario a quel punto produce anticorpi antitiroide che diventano per noi il marcatore nel sangue. Cioè, una condizione in cui il tessuto tiroideo viene danneggiato da cellule della difesa che però sono rivolte contro la tiroide. La tiroide perde struttura, perde quindi piano piano anche funzionalità, e si va verso una direzione dell'ipotiroidismo con tempistiche che poi non sono ben note, dipenderanno da soggetto a soggetto a seconda delle varie
Però quella
circostanze.
è la direzione. Ho un
Sì.
Hashimoto, avrò un ipotiroidismo.
Esattamente, il rischio di sviluppare un ipotiroidismo in una persona con l'Hashimoto è decisamente più alto rispetto a una persona che non ha gli anticorpi antitiroide circolanti nel sangue.
A proposito di Hashimoto, è arrivata una domanda dal pubblico. Dice: mi è stata diagnosticata una tiroide di Hashimoto, anche se i valori a volte non sono nella norma e a volte sì. Cambiano sempre, anche nell'arco di un paio di settimane. Per ora non prendo farmaci, ma è davvero un Hashimoto? Chiede la
La
signora.
malattia di Hashimoto viene diagnosticata con gli anticorpi antitiroide positivi nel sangue più che con gli ormoni. Cioè, se noi ci limitiamo a fare un test per la funzione tiroidea misurando TSH, FT3 ed FT4, noi non possiamo, anche in presenza di normali valori, escludere che ci sia una malattia di Hashimoto, che invece viene diagnosticata perfettamente con il dosaggio nel sangue degli anticorpi antitiroide. La presenza di Hashimoto non equivale direttamente a presenza di ipotiroidismo, ma questo si instaurerà nel tempo. Questo spiega perché nel tempo abbiamo delle fluttuazioni sempre più evidenti finché poi non si manifesterà un ipotiroidismo vero e proprio.
Abbiamo citato i farmaci, la signora dice che non prende farmaci, ma a proposito, quelli per la tiroide, non lo abbiamo detto, sono ormoni sintetici da prendere a vita?
Nell'ipotiroidismo il trattamento è ormone tiroideo, sì, esattamente, a vita naturalmente, perché con il farmaco, con questo medicamento che contiene ormone identico al nostro, per cui non possiamo avere neanche una situazione di allergia, per esempio di ipersensibilità, con questo ormone assunto per bocca possiamo sostituire totalmente l'assenza dell'ormone tiroideo. Quindi un soggetto che è andato incontro a una tiroidectomia, l'asportazione della tiroide, assumerà levotiroxina per tutta la vita, quotidianamente, in maniera da coprire tutte le richieste dell'organismo.
La signora Alda ci scrive e dice: io virus tiroide de Kervin, spero anche qua di averlo detto corretto, nel 2006. Prima di saperlo quasi crepo, da allora sempre pastiglia. La povera signora Alda, quindi prima di saperlo vuol dire che in questo caso non sono chiari i sintomi?
Sì, quando si parla di tiroidite spesso ci si riferisce alla tiroidite autoimmune. In questo caso invece è tutta un'altra entità. La tiroidite de Kervin è una tiroidite su base virale, la cosiddetta tiroidite subacuta, cioè una situazione in cui uno dei virus influenzali o parainfluenzali, per esempio anche della famiglia dei coronavirus, può entrare all'interno della tiroide oppure creare un'infiammazione nel collo che coinvolgerà anche la tiroide. La tiroide verrà quindi a ricevere un insulto anche molto importante ed eclatante come presentazione. È l'unica vera malattia che porta il dolore della tiroide, che è legato al fatto che la ghiandola viene ad aumentare il suo volume perché è proprio infarcita da cellule infiammatorie che cercano di debellare la presenza del virus. L'aumento volumetrico della tiroide fa sì che compaia un dolore veramente molto importante, accompagnato da febbre, agitazione e nervosismo, il che spaventa tantissimo. Malgrado questo esordio, con terapie antinfiammatorie, il cortisone in primis, la condizione risulta curabilissima e spessissimo si va verso la restitutio ad integrum, proprio la normalizzazione completa sia della struttura sia della funzione tiroidea. Nel caso della signora potrebbe essere andata invece un po' diversamente, che a seguito della de Kervin abbia sviluppato un Hashimoto e quindi quel meccanismo autoimmune di cui parlavamo poco fa, che una volta innescato sarà per sempre e porterà all'ipotiroidismo.
Il signor Paolo invece vorrebbe sapere come mai non vengono prescritte le cure con testosterone bioidentico al posto di quello chimico. Sarà che è solo per questioni di interesse delle aziende farmaceutiche? Si chiede il signor Paolo. Quello bioidentico non è così dannoso a livello di effetti collaterali. Io lo prendo regolarmente per problemi avuti in passato all'ipofisi e sono contento con un livello stabile di testosterone.
Beh, in questo caso usciamo totalmente fuori dal settore della tiroide, direi di rivolgerci ad esperti urologi ma anche endocrinologi che si occupano proprio di questo tipo di materia.
E invece torniamo a parlare di tiroide, dottor Trimboli, e diciamo che la tiroide è spesso soggetta a noduli che però sono anche spesso innocui.
Sì, si stima che fino al 70% della popolazione adulta in quasi tutti i paesi europei sia presente almeno un nodulo della tiroide.
Ma questo come mai?
Questo è in gran parte legato al fatto che la ghiandola appunto svolge un ruolo in cui è chiamata ad assecondare la richiesta dell'organismo. Ci sono delle fasi della vita in cui l'organismo chiede un po' di più e la ghiandola non riuscirà a farlo. Allora, nel tentativo di assecondare la richiesta dell'organismo, quasi in atteggiamento compensatorio, la ghiandola aumenta il suo volume o in maniera diffusa, quindi nell'interezza della ghiandola, oppure costituendo dei noduli. Questo paradossalmente fa sì che la ghiandola in quella circostanza riesca a produrre adeguatamente rispetto a una richiesta che è aumentata. Motivo per cui nella grandissima maggioranza dei casi i noduli sono benigni, derivano da questo meccanismo di adattamento. Il 70% degli adulti ha almeno un nodulo, di questi meno del 5% avrà un tumore. E dei tumori la cura in maniera brillante, la remissione completa della malattia viene raggiunta nella quasi totalità dei casi. Quindi trovare un nodulo non è mai un allarme.
Ok, la signora Laura chiede: c'è una relazione tra tiroidismo di Hashimoto e aborti spontanei o infertilità?
Sull'infertilità è una domanda un po' più complessa a cui non c'è una chiara risposta, ma c'è sicuramente una relazione tra la funzione tiroidea e quindi soprattutto in presenza di una malattia di Hashimoto e il mantenimento della gravidanza. Questo perché quando comincia una gravidanza l'organismo aumenta di tanto il suo fabbisogno di ormone tiroideo. Succede soprattutto tra la sesta e l'ottava, la decima settimana, quindi molto precocemente. Se noi abbiamo una donna con un Hashimoto non nota che inizia una gravidanza, nel momento in cui l'organismo ha una maggiore richiesta, è proprio quello il momento in cui la ghiandola non riuscirà magari ad assecondare questa richiesta e aumenta il rischio di interruzione di gravidanza. Non è chiaramente l'unica causa, ma è un motivo per cui, un po' come si fa con la glicemia, con il diabete durante la gravidanza, ormai anche la tiroide è soggetta a uno screening all'inizio della gravidanza che generalmente viene condotto dal ginecologo. Poi, in base a determinati criteri, il ginecologo invia a consulenza specialistica endocrinologica le pazienti che lo richiederanno.
Dottore, il ruolo dello iodio verrebbe da pensare che in caso di ipotiroidismo, quindi quando la tiroide funziona poco, l'assunzione di iodio potrebbe fare bene. Infatti, dal pubblico ci scrivono: per problemi alla tiroide fa bene andare al mare anche per ipotiroidismo di Hashimoto?
Allora, lo iodio è l'elemento che la tiroide, solo la tiroide nel nostro organismo, utilizza per costituire i propri ormoni. Ma non è una terapia, è piuttosto un espediente di prevenzione delle malattie. Dicevo poc'anzi, ci sono delle fasi della vita, come per esempio la crescita, l'adolescenza, lo sviluppo del soggetto, in cui l'organismo chiede di più di ormone tiroideo e sono quelle le fasi in cui, in caso di carenza iodica con l'alimentazione, la tiroide può andare incontro a una difficoltà di produzione. E questo è il motivo per cui da tanti anni esistono campagne di prevenzione. Con l'utilizzo del sale iodato, per esempio, il sale iodato rappresenta la grandissima parte del sale venduto in Svizzera, quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema. C'era invece un altro quesito.
Il mare, andare al
Il
mare.
mare? No, assolutamente indifferente perché la quota inalata è così tanto bassa da non avere nessun tipo di
Ma
effetto
il
particolare.
sale marino invece equivale al sale iodato?
Il sale marino, se non è sottoposto a un processo di addizione di iodio, non conterrà la stessa quantità di iodio del sale addizionato con iodio. È un processo industriale a bassissimo costo, che ormai tutti i paesi hanno implementato da diversi anni.
Quindi a questa ascoltatrice cosa diciamo? Dice: assumo di mia iniziativa integratori di spirulina perché dalle analisi la mia tiroide a volte sembra lavorare meno. Faccio bene? Spirulina è un'alga.
Sì, allora, non ci sono studi scientifici veri e propri su questo tipo di atteggiamenti. Purtroppo dico, perché sarebbe estremamente interessante poter implementare anche questo tipo di supplementazioni. Per esempio, oltre alla spirulina si parla tanto del selenio. Selenio è un elemento che aiuta la funzione tiroidea, purtroppo, ed è anche commercializzato. Purtroppo non abbiamo studi che abbiano chiarito questo perché ci vorrebbero studi lunghi 20 anni, perché come dicevo prima l'ipotiroidismo si sviluppa in un arco di tempo molto ampio e quindi abbiamo bisogno di studiare questo tipo di impatto in popolazioni sottoposte a monitoraggio per tantissimo tempo. Purtroppo non abbiamo ancora risposte chiare.
Però quello che sappiamo, se ho capito bene, dottor Trimboli, è che possiamo prevenire in qualche modo i noduli o qualche disturbo alimentandoci in maniera sana e con alimenti anche che contengano iodio, ma non per curarci.
Esattamente, non è un espediente curativo, non è una terapia, ma è l'unica vero rimedio preventivo.
Dottor Trimboli, e il gozzo? Cos'è? Anche questo è legato a una carenza di iodio?
Nella gran parte dei casi sì, è un aumento volumetrico della ghiandola o diffuso, cioè tutta la ghiandola aumenta di dimensioni, oppure circoscritto si dice, cioè aumenta. In una sede particolare della ghiandola si forma un nodulo e questo sarà destinato poi a un aumento volumetrico nel tempo che renderà poi il nodulo visibile e poi potrà anche condizionare una sintomatologia locale, comprimendo la trachea, schiacciando l'esofago, per esempio, quindi disturbi nel respirare, nell'ingoiare. anche in gran parte anche il gozzo non è altro che l'esito di una carenza di iodio avuta in età adolescenziale, infantile.
Dal pubblico: ho 45 anni, sono sempre stanca, non sopporto il freddo, tendo a ingrassare e mi sento stressata. Dovrei controllare la tiroide? Beh, alcuni elementi di cui ci diceva ci sono in questo caso.
Sì, in questo caso andrebbe assolutamente testata la funzione tiroidea con un dosaggio di TSH, meglio ancora aggiungendo FT3 ed FT4. Se ci è ancora qualche dubbio, si passerà quindi a una visita specialistica che comprende l'ecografia della tiroide e anche del collo per una maggiore completezza. E quindi, se l'ecografia della tiroide identifica una struttura ghiandolare non perfetta, non ottimale, si passerà a un dosaggio degli anticorpi per identificare o escludere la presenza di autoimmunità, come per esempio quella dell'Hashimoto.
Dottor Trimboli, i fattori scatenanti delle patologie alla tiroide, ora abbiamo detto la carenza di iodio, ma l'ereditarietà, l'ambiente in qualche modo influenzano?
Anche qui non ci sono dati scientifici molto solidi a favore di una possibile ereditarietà, familiarità, proprio una trasmissione diretta delle malattie della tiroide, e il motivo principale è legato al fatto che queste sono malattie diffusissime nella popolazione generale, quindi è molto difficile fare chiarezza e fare ordine su questo. Beh, se parliamo di ereditarietà associata a una malattia della tiroide, mi viene in mente solo una, è un tumore particolare che deriva da una mutazione specifica e che naturalmente può essere assolutamente ereditario, familiare, quindi trasmesso dai genitori ai figli.
E l'invecchiamento influisce sulle funzioni della tiroide?
L'invecchiamento è un altro tema di cui si sta cominciando a parlare tanto nel settore della tiroide. Questo perché nell'anziano probabilmente dovremmo utilizzare dei parametri di riferimento diversi. L'anziano, magari il grande anziano, magari anche accompagnato da altre varie comorbidità, avrà un organismo che farà una richiesta di ormone tiroideo sicuramente inferiore rispetto a quella del giovane in salute. E questo è il motivo per cui non ci deve spaventare il ritrovamento di una sorta, una specie di ipotiroidismo nel sangue di un soggetto grande anziano con varie comorbidità, perché poi di fatto rappresenta quello un po' un sistema di adattamento che la ghiandola fa nei confronti di una situazione non ottimale dell'organismo e quindi come tale va rispettato.
Ci sarebbe molto altro da dire, ma io devo congedare il dottor Trimboli, caposervizio e direttore medico di endocrinologia e diabetologia all'Ente Ospedaliero Cantonale, professore alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI. Grazie mille davvero. Ci sono tra l'altro novità in ambito farmacologico e di trattamenti che si potranno però sentire presto, il 13 giugno, perché dalle 17 all'ospedale Beata Vergine di Mendrisio il dottor Trimboli sarà tra i relatori della conferenza pubblica Prendiamoci cura della nostra tiroide. Verranno presentati i traguardi, le terapie innovative e ci saranno le testimonianze di pazienti con malattie della tiroide, ed è possibile iscriversi su eventi.eoc.ch. Grazie davvero, dottore.
Grazie mille, buona giornata.